Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi della storia della Chiesa. Cari amici, oggi affrontiamo un tema doloroso in un certo senso, l'inizio del grande scisma d'Occidente, lo scisma che travolse la Chiesa dal 1378 al 418, quindi uno scisma durato 40 anni che ha diviso, spezzato l'unità della Chiesa d'Occidente per un lungo, lunghissimo periodo di tempo. E l'inizio è legato strettamente alla cattività avignonese, che abbiamo visto che va a concludersi con il ritorno a Roma, proprio nel 1378, grazie soprattutto all'opera di Santa Caterina di Siena, della sede di Pietro. Il ritorno vede l'elezione del nuovo Papa nell'aprile 1378 con una complessa situazione in quanto il popolo romano si muove, desideroso di un Papa romano o almeno italiano, e in qualche modo assedia il palazzo dove si svolge, Palazzo del Vaticano, dove si svolge l'elezione del nuovo pontefice. Sia chiaro, non è un assedio violento o armato, non è una situazione tale da suscitare preoccupazione particolare nei padri del conclave, tanto che le porte di accesso alla sala del conclave vengono murate, come era consuetudine, era murato ogni accesso al conclave, e il conclave può avere appunto corso. Però è un fatto storicamente accertato che effettivamente una certa folla di popolani romani fosse attorno al palazzo in cui si svolgeva l'elezione del Papa. Era una cosa normale, il popolo romano era geloso del ruolo del Papa e chiedeva un Papa romano per il motivo da noi più volte richiamato, che quando Roma perdeva il Papa, come durante i 70 anni della cattività avignonese, la città precipitava in una crisi terribile, economica, morale, sociale, decadeva da grande capitale al rango di una piccola borgata, in un certo senso, e tutto andava in rovina. Quindi, dopo 70 anni di crisi della città di Roma, si voleva con un papa romano la certezza che il papato rimanesse in Italia. Questo è un po' il senso della richiesta. Ma lo dimostra il fatto che se si chiedeva in prima istanza un papa romano, si chiedeva anche come elemento alternativo un papa italiano. Si temeva che un papa francese avrebbe deciso di tornare ad Avignone e avrebbe quindi lasciato Roma di nuovo priva della sede pontificia. Questo è il senso di quello che possiamo chiamare un assedio pacifico, diciamo così, al palazzo del conclave. Di fatto, il collegio cardinalizio era molto ristretto, si parla di circa 18 cardinali, prevalentemente francesi, una dozzina francesi, gli altri italiani e uno spagnolo. Quindi di fatto c'era una maggioranza schiacciante di cardinali francesi, perché dopo 70 anni di papi francesi è evidente che le nomine di cardinali nuovi erano stati per lo più di vescovi francesi. Ma la cosa decisiva di questo conclave è che i francesi erano divisi in due partiti fra loro nettamente contrapposti. Due partiti decisi a ottenere il papato per sé, ma incapaci nel modo più completo di mettersi d'accordo per concordare un papa francese. C'è una forte gelosia e alla fine quello che accade è che non riuscendo a mettersi in accordo fra loro, si accordano con il partito, diciamo, italiano, con i pochi cardinali italiani, e scelgono appunto un papa italiano, scelgono un candidato italiano, un candidato italiano che quindi non avrebbe concesso a nessuna delle due fazioni francesi di prevalere. Si preferisce far tornare un italiano sul soglio pontificio piuttosto che far prevalere la fazione nemica fra i cardinali francesi. La cosa curiosa e molto rara è che la scelta non cade neppure su uno dei pochi cardinali italiani. Non si sceglie uno dei cardinali italiani, ma si sceglie un vescovo che è al di fuori del collegio cardinalizio. Un vescovo che appunto nulla c'entrava col collegio cardinalizio. Il vescovo è il famosissimo Prignano, arcivescovo di Bari, suddito della regina Giovanna di Napoli, regina di stirpe francese, e vescovo che aveva avuto lunga esperienza ad Avignone presso la corte papale, dove si era distinto ed era stato notato per alcune sue caratteristiche, in particolare per la grande cultura teologica, per lo zelo, il fervore, diciamo così, riformatore, e per la, potremmo dire, santità di vita, nel senso che conduceva una vita estremamente morigerata, estremamente ordinata e caratterizzata da un grande spirito di penitenza e di una grande tensione ascetica. Quindi era una figura che appariva a tutti, diciamo, l'ideale, in quanto colto e preparato teologicamente, fervente, sinceramente fervente, zelante la causa della riforma della Chiesa, che era un tema già da tempo comunque caldo, lo rimarrà a lungo per tutto il 400, ma di fatto è evidente che ci vuole una grande riforma della Chiesa, e inoltre, essendo suddito di una corte di fatto francese, appariva meno, come dire, meno grave la perdita dopo 70 anni del papato per la Francia, che in qualche modo il vescovo era italiano, ma era pur sempre suddito in quanto vescovo di una regina di stirpe francese. Questi sono i motivi che spingono appunto i cardinali a scegliere il Prignano. Siamo a 9 aprile, quando abbiamo appunto l'elezione, e si attende appunto la venuta a Roma del Prignano, che viene convocato. Prignano arriva e qui riceve un'investitura solenne da parte di tutti gli altri cardinali con i quali celebrerà la Pasqua di quell'anno. Va notato un fatto che c'è stato subito dopo la scelta da parte del Collegio Cardinalizio del Prignano, quando il Prignano è ancora lontano, è ancora nel Regno di Napoli e deve ancora essere avvisato, è proprio appena stato, diciamo, nominato da questo conclave piuttosto breve, rapido, c'è un incidente, se vogliamo, cioè le porte vengono aperte, anche perché il conclave è finito, e una folla, diciamo tumultuante, entra nella sala del conclave, nelle stanze attigue, come dire, reclamando appunto il Papa, chiedendo chi è il Papa. E i cardinali in parte fuggono, scappano, diciamo, dal luogo del conclave, vanno a Castel Sant'Angelo, vanno in altri luoghi, si occultano, ma prima di scomparire, come dire, gettano i paramenti pontifici, dei paramenti pontifici su un anziano cardinale italiano e lo intronizzano falsamente, presentandolo alla folla che è entrata festante e, come dire, turbolenta, presentandolo come il nuovo papa. Un episodio quasi grottesco, cioè danno un finto papa italiano alla folla che reclamava proprio questo, un papa italiano, pur di calmarla e potersi allontanare rapidamente dalla sala. L'incidente che storicamente acclarato, che è accaduto, ne parla a lungo anche von Pastor, in modo molto dettagliato, molto tecnico, e colpisce perché il povero cardinale anziano, oltretutto, che viene messo in questo triste ruolo di finto papa, dice subito alle persone che lo circondano: io non sono il papa, non hanno eletto me, ho solo questi paramenti, ma io non c'entro niente, non sono stato io a essere eletto. Quindi smentisce immediatamente quello che sta accadendo e fa capire che lui non c'entra nulla con la nuova elezione. È semplicemente uno stratagemma del conclave per potersi allontanare dalla sala, trattenendo questa folla turbolenta che è entrata dentro la sala e che sta in qualche modo schiamazzando. Quindi è una sorta di trucco utile a fuggire, guadagnando un po' di tempo. Sia chiaro, un episodio spiacevole e anche abbastanza grottesco, insensato, che però ci aiuta a capire veramente la situazione che c'era in quei tempi, la difficoltà di operare. Noi che siamo abituati a protocolli severissimi, a distanze insormontabili fra luoghi politici, luoghi del potere, il popolo, no? Per cui in qualche modo sono luoghi inaccessibili. In quest'epoca è tutto un po' diverso, c'è molta meno burocrazia, meno formalismi. Il contatto è spesso veramente carnale, diretto, concreto fra chi ha poteri anche molto forti, re, imperatori, papa e il popolo. È un contatto viscerale, intensissimo, poco filtrato da protocolli eccessivi, che esponeva anche a rischi come quello che ho appena descritto. Una cosa spiacevole, ma che si comprende pensando ai tempi in cui si è prodotta, in cui è accaduta. Dopo questo incidente, si hanno, che presto è risolto e si comunica insomma anche al popolo, che effettivamente si è in attesa dell'arrivo del Papa, che sarà un vescovo italiano, appunto il Prignano, che sta giungendo a Roma. Una volta giunto il Prignano viene intronizzato solennemente, con tutti i crismi, diciamo, che sono previsti in questi casi, che erano previsti in quei casi. C'era un rituale preciso che adesso non sto a descrivere, ma i cardinali rendevano omaggio al neoeletto, lo intronizzavano e in qualche modo il pontefice, dopo aver accettato l'incarico, mostrava la sua benevolenza e il suo potere concedendo a ogni singolo cardinale, nonché ad altre persone, una serie di privilegi, di concessioni o di prebende, comunque insomma faceva degli atti di, diciamo così, beneficenza o di concessioni di varia natura a tutta la corte pontificia, onde dimostrare che effettivamente era diventato il nuovo potere sovrano e assoluto e poteva disporre pienamente e liberamente di tutti i suoi mezzi e strumenti di potere. Si ha quindi una elezione del tutto legittima, legale, corretta, turbata, è vero, come ho detto, dagli schiamazzi della folla, che però erano abituali, erano cosa normale. Ripeto, siamo in tempi dove c'era una turbolenza e una carnalità nei contatti umani che noi ci sogniamo, quindi nulla di stupefacente per quei tempi. L'elezione è valida e attenzione a questo particolare. Gli stessi cardinali francesi scrivono tutti, a volte con lettere collettive, ai più importanti uomini del tempo, imperatore, il re di Francia Carlo V e altre eminenti figure, scrivono che appunto c'è cioè il Papa, è stato eletto regolarmente e legittimamente in modo unanime, e che quindi la Chiesa è uscita dalla sede vacante e ha appunto un nuovo pontefice. Quindi va capito molto bene, abbiamo proprio i documenti, i testi originali, dove i cardinali e anche i cardinali francesi sottolineano la perfetta legalità e correttezza della elezione. E il fatto che senza alcuna ombra di dubbio la Chiesa ha il Papa. Questo è importante sottolinearlo perché se ci fosse stato qualche grave misfatto o qualche grave, come dire, qualche grave alterazione del procedimento di elezione del Papa, Sarebbe stato dovere dei testimoni, dei cardinali, denunciarlo immediatamente, invalidare l'elezione, sottolineare che ne so, un gravissimo abuso, la presenza di armati che hanno forzato, armi alla mano, a nominare questa persona in modo specifico, con qualcosa di così grave da far capire a tutta la cristianità che c'era qualche grosso problema e il Papa nominato non era stato nominato liberamente. Ma così non è. Così non è perché di fatto gli stessi cardinali, in particolare francesi, sottolineeranno in più documenti come tutto si era risolto nel modo migliore. E a questo punto entra in gioco purtroppo la figura di Urbano VI, perché, come dice un grande storico della Chiesa, Urbano VI era perfetto come uomo di chiesa, a una condizione di non essere papa, cioè se non fosse stato papa sarebbe stato perfetto, fosse stato un monaco o un eremita o un vescovo nella sua diocesi, era perfetto, ma come papa era una catastrofe. Perché? Perché di fatto il potere, raggiunto fra l'altro in modo del tutto inaspettato, perché era prassi comune comunque che venisse scelto il nuovo Papa fra i cardinali, era una cosa praticamente molto molto usuale, e questa nomina improvvisa, inaspettata, veramente inconcepibile in un certo senso, che da Roma gli giunga la notizia, lei è nuovo Papa, in qualche modo deve aver inciso su un tratto del suo carattere, perché il carattere di Prignano, fra le tante note positive, ne segnava una negativa che emerse proprio in occasione dello scisma d'Occidente, cioè era un carattere impetuoso, tendente all'ira, irascibile, che si accendeva con estrema facilità, con reazioni molto violente e intempestive, e che non riusciva a dominare, cioè non riusciva a dominare questo carattere particolarmente irascibile e incline a reazioni impetuose e incontrollabili. Questo è un fatto oggettivo, abbiamo descrizioni che adesso vi riporto, clamorose. Era, cioè, diventa di una violenza incredibile nelle sue reazioni verbali o anche fisiche in certi casi verso i cardinali. Per esempio, nel concistoro, cioè in diversi concistori, ammonisce i cardinali presenti con una durezza senza eguali, senza precedenti, davanti a tutti, in modo umiliante, pesantissimo, oppure addirittura si rivolge ad alcuni cardinali e in pieno concistoro li schiaffeggia davanti a tutti, li schiaffeggia come se fossero ragazzini da ammonire, ecco, cioè cose che non si erano mai viste prima, forse, cose che stupiscono tutti i cardinali, anzi li spaventano anche perché si accorgono che hanno di fronte una persona che sembrano tenere in nessun conto la loro nobiltà, la nobiltà del loro ruolo. Ricordiamo che il cardinale era ed è un principe della Chiesa. E, come dire, questo nome che adesso noi non dice più nulla, principe, perché è un ricordo di altri tempi, va preso molto sul serio, con molta forza. Cioè, il cardinale era equiparato a un grande principe della corte imperiale, per capirci, solo che era un religioso, ma di fatto era tenuto a vivere anche come un principe, aveva il dovere di avere un particolare decoro personale, un'abitazione particolarmente fastosa, di dare un certo tipo di ricevimenti. Era un ruolo molto impegnativo perché dovevi anche saperti condurre e saper condurre una vita degna di un principe, principe della Chiesa, ma pur sempre principe. Quindi non era previsto che un cardinale vivesse, come dire, poveramente, in modo vistoso e trascurando completamente la cura di sé, dei suoi averi, della sua vita di principe. Doveva davvero vivere come principe. Ma allora ecco che un papa che di colpo li tratta in questo modo, li schiaffeggia, li umilia, gli sgrida, urla, è uno shock davvero grosso. Il cardinale era una figura importantissima, erano pochi. Era davvero, come dire, il consiglio del Papa. grandi decisioni, i papi le prendevano comunque sentito collegio cardinalizio, era un atto dovuto, certe grandi scelte andavano compiute comunque prima ascoltando collegio cardinalizio, quindi un organo non burocratico, inerte, ma un organo vivente, come dire, della Chiesa. Cooperavano col Papa, lo sostenevano, dovevano consigliarlo, aiutarlo e il Papa era tenuto a chiedere consiglio, a rispettarli e a interagire con loro come primus inter pares, in un certo senso, pur essendo superiore, monarchico, monarca assoluto, con poteri diretti, immediati, universali su ogni membro della Chiesa, ma c'era un sottile equilibrio di potere fra cardinali e Papa, e il Papa doveva tenerne conto, non poteva trattarli come così, delle pettere a piedi, come dei servi sciocchi, e invece purtroppo è quello che accade. E in questo sorta di furore che qualcuno addirittura giudicò una specie di insania, di follia, apparivano comportamenti talmente irrituali e contro la tradizione che ci fu chi lo ritenne effettivamente reso folle dal potere improvvisamente acquisito, inaspettatamente acquisito. Di fatto si giunge appunto fino a ritenerlo praticamente impazzito, impazzito per la sorte imprevista di diventare papa. Sia come sia, il fatto certo storicamente che i cardinali francesi soprattutto iniziano a spaventarsi e a temere anche per sé, perché il Papa lì sta redarguendo e sta ammonendoli a convertirsi, come dire, subitamente, in modo repentino, immediato, cambiare vita, rinunciare a chiedere denaro per qualunque funzione loro svolgano, vivere poveramente, invita appunto a una mortificazione, una spoliazione che addirittura, come ho prima spiegato, andava a urtare in un certo senso le tradizioni e il titolo di principe della Chiesa che il cardinale possedeva. Prignano è un vero asceta, portava il cilizio e si narra che dormisse con una copia della Bibbia stretta sul petto. Bibbia, poi allora erano Bibbione, Bibbie molto grosse perché erano testi manoscritti particolarmente impegnativi, si narra che tenesse una copia appunto delle scritture stretta sul suo petto, addormentandosi, abbracciato questa Bibbia. Portava il cilizio, come ho detto, quindi si mortificava la carne, ma qui sarebbe stato più importante mortificare lo spirito con ampie dosi di umiltà e dolcezza, cosa che invece non fa. E dipinge ai cardinali più volte un quadro di costumi ai quali esige che si conformino, come dire, immediatamente, appunto da francescani scalzi, come dire, una battuta, cioè non esiste quest'ordine, sono i carmelitani scalzi, ma come dire, da francescani, da minori francescani, ecco, poveri fra i poveri. Vorrebbe che, anzi non vorrebbe, ordina, che appunto la loro vita cambi così, dall'oggi al domani. La cosa è talmente scioccante che appunto inizia praticamente la ribellione. Purtroppo inizia la ribellione. Santa Caterina da Siena, sempre lei, grande mistica che ha visioni, che ha intuizioni, insomma, di fatto scrive al Papa chiamandolo col dolcissimo appellativo di Babbo mio. Pensate questa santa come parla col Papa, Babbo mio. Scrive con toni accorati e estremamente addolorati a Urbano VI, invitandolo alla mitezza, alla clemenza, alla dolcezza, alla gradualità, a essere estremamente prudente, a rispettare i suoi fratelli cardinali, perché anche a lei, come a tutti, stavano cominciando a giungere notizie di questo strano comportamento che Urbano VI aveva con i cardinali della corte pontificia. Inoltre, Santa Caterina dà un grandissimo suggerimento, da genio in un certo senso anche politico: il suggerimento di nominare al più presto un congruo numero di cardinali di grande valore per riequilibrare il collegio cardinalizio e fra questi cardinali scegliersi un gruppo di persone scelte che lo possono consigliare, guidare, aiutare nella gestione della Chiesa, insomma, che cessi questo rapporto rovinoso, troppo diretto, violento e brusco fra lui e i cardinali, che sono anche oltretutto molto pochi. I consigli sono buonissimi, parla una santa del resto che ha un senso straordinario della Chiesa, un amore immenso per la Chiesa, e sente che lo scisma, l'eresia serpeggiano nella corte pontificia, si vocifera di qualcosa che sta per accadere e dà questi consigli molto saggi che purtroppo Urbano VI non ascolta, o forse potremmo dire era troppo tardi perché anche ascoltandoli essi avessero un effetto positivo. Sono passati infatti diversi mesi, siamo giunti a settembre 1378 e a un certo punto i cardinali francesi in particolare, scappati da Roma in modo nascosto con dei sotterfugi, sono fuggiti da Roma, sono andati a Fondi e, insomma, alla fine il 20 settembre 1378, dopo pochi mesi di regno di Urbano VI, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dopo 6 mesi di regno, di fatto proclamano lo scisma. Ovviamente non proclamano lo scisma perché lo scisma è una cosa assurda, una colpa grave, gravissima, peccato gravissimo contro la carità, che non è che proclamano lo scisma, però di fatto dichiarano che l'elezione di Urbano VI va considerata invalida in quanto è storta con le minacce e con la forza. E questa è una grossa bugia, questa è una menzogna, e quindi procedono a eleggere un nuovo Papa che vedremo poi la prossima volta, sarà Roberto a Ginevra, uno dei cardinali appunto francesi, che sarà il primo antipapa che si darà vita allo scisma d'Occidente. Con questa elezione dei cardinali francesi che ovviamente scrivono di nuovo alle corti, in particolare a Carlo V di Francia, per convincerlo del fatto che l'atto che compiono è un atto dovuto, che effettivamente l'elezione di Urbano VI non era legale, non era valida perché c'era troppa minaccia di forza, troppa folla che premeva sul conclave. E con questa scusa che prima loro stessi avevano smentito, scrivendo a tutta Europa che le elezioni erano state validissime, con queste scuse, di fatto passano a eleggere un nuovo Papa, un antipapa che segna l'inizio, col settembre, 20 settembre 78, l'inizio dello scisma d'Occidente. L'inizio dello scisma d'Occidente che durerà 40 anni, un'età lunghissima, e va notato, non è abbiamo avuto, si può dire, decine, 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 se non dico centinaia, ma sicuramente molte, molte decine di antipapi. C'è un elenco, peraltro, facilmente, si trova facilmente, c'è un lungo elenco con tutti gli antipapi della storia. Nulla di nuovo sotto il sole, gli antipapi si contano appunto a manciate, sono innumerevoli, a volte sembrano più gli antipapi dei papi in certi periodi. Ma c'è una grossa differenza fra tutti gli antipapi e quindi tutti gli scismi, piccoli o grandi, del passato e lo scisma d'Occidente, c'è una grossissima differenza. E la differenza è molto semplice, è questa, che tutti gli altri scismi erano scismi intanto molto più brevi e in secondo luogo erano scismi che spesso venivano scatenati da un singolo sovrano, dall'imperatore che si creava un antipapa durante i suoi scontri con il papato ai tempi, non so, della lotta per le investiture, ma di fatto la cosa finiva lì, nel senso che non c'era il sorgere di una vera, come dire, chiesa scismatica universale che si diffonde in tutto il mondo cristiano e ha una struttura, un'organizzazione gerarchica, un episcopato, dei vescovi, dei sacerdoti, delle strutture ministeriali centrali articolate come quelle romane e parallele a quelle romane. Cioè gli altri scismi, piccoli scismi, a parte quello d'Oriente, che è un caso tutto a sé, ma tutti i piccoli antipapi che sono comparsi, si può dire, quasi continuamente nella storia della Chiesa, in genere nominati da re o da imperatori, non creavano di fatto una Chiesa scismatica strutturata con interi stati che aderivano ad essa, ma rimaneva una cosa molto locale, molto fragile, molto temporalmente limitata, senza struttura, senza organizzazione, rimaneva una cosina così abbastanza banale che poi rientrava lentamente nell'ordinario. Invece qui no, qui le cose cambiano in modo radicale. Perché? Perché lo scisma diventa un vero scisma, si crea una corte pontificia che funziona, che è perfettamente attiva, operativa, che ha una rete di diocesi in tutto il mondo cristiano, che ha parrocchie, insomma, che ha esattamente le stesse strutture della Chiesa Cattolica Romana, di Umberto, di Urbano VI, pur essendo però scismatica. Quindi è veramente un duplicarsi della Chiesa, molto più grave e più pesante di tutto quello che è accaduto nella storia, a parte ovviamente lo scisma d'Oriente. E questo è il punto qualificante. Con questo noi sostanzialmente ci fermiamo, siamo alle soglie dello scisma d'Occidente, che vedremo la prossima puntata. Ci fermiamo ricordando appunto la cosa essenziale. Non è il primo scisma, ma è il primo che effettivamente per durata, vastità di sviluppo, struttura ecclesiologica che sviluppa, è il primo che davvero si può dire divide in qualche modo la Chiesa. Ecco, la Chiesa di per sé ha un'unità che è indefettibile, che è assoluta, però si può anche usare in senso un po' figurato questa categoria. Di fatto la Chiesa è spezzata in un certo senso in due parti, sotto due papi diversi, due collegi cardinalizi, due episcopati e due sacerdozi, nel senso che abbiamo chiese legate agli scismatici e chiese che rimangono parrocchie, che rimangono fedeli a Roma. E è una grande tragedia, è evidente, che screditi il papato, lo degrada, ne degrada l'idea e prelude a tragedie ancora più grandi. Dopo il terribile 400, un secolo di crisi enorme per la Chiesa, prelude al sacco di Roma, alla eresia protestante, alla vera frattura che spezza la Chiesa sul piano più profondo, organizzativo, logistico, e che sarà la riforma luterana. Lutero sarà uno dei, se non il frutto avvelenato peggiore del grande scisma d'Occidente, perché lo scisma d'Occidente indebolisce la Chiesa e la espone poi a quello che sarà l'attacco luterano. Con ciò noi abbiamo sostanzialmente introdotto il tema. Io auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è alla prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori.